Grazie per l'invito, anche perché non solo in ricordo cioè di Piero Galli, ma anche perché ho l'occasione di incontrare amici e compagni con cui abbiamo vissuto assieme molte esperienze 50 o 40 anni fa, insomma, per cui. Non so bene cos'è dal punto di vista sociologico, so però che mi è stato dato un titolo, e io lo seguo. Il titolo era I sindacati come attori collettivi, vizi e sfide. Per cui sentirete adesso qualcosa un po' diverso da quanto è stato detto. Devo dire che il titolo corrisponde a quello di un mio pezzo scritto qualche anno fa per la rivista dei gesuiti, quelli del Centro San Fedele, Aggiornamenti Sociali. Questo non era il mio titolo, l'hanno messo loro, di padri gesuiti, a me non piaceva, anche perché c'era dentro questo, cioè vizi, che ricordava qualcosa che non era del mio linguaggio, però poi sostanzialmente questo articolo ho poi girato con questo vizi e sfide. Allora, come talvolta capita per chi fa questo mestiere, sono andato a riguardarlo, l'articolo del 2010, eccetera. Ma mi è sembrato che funzionasse ancora, è incredibile questo. Per cui lo riprendo in parte, non preoccupatevi, sarò breve. Allora, rivizi. Alcuni sono ricorrenti nella storia del sindacato, eh? Sono connaturati alla storia del sindacato e vanno accettati, ed almeno in parte, eh? A prezzo di rifiutare il ruolo dei sindacati e la natura dei sindacati. Altri sono di superabili e in questo superamento sta, cioè, la sfida, secondo me, quando c'è il titolo vizi e sfide, cioè la sfida sta in parte nel superamento di questi vizi. Devo dire che nel, cioè, dibattito pubblico questi vizi vengono declinati in accuse. E come sapete, come avrete visto, il nostro giovane Presidente del Consiglio ha praticato ampiamente questo terreno. Io ne ho scelti, ne avevo un po' di più, ma ne ho scelti cinque. Il vizio di conservatorismo, il vizio di inefficienza, il vizio di opportunismo, il vizio di discriminazione, il vizio identitario. Sarò brevissimo. L'accusa di conservatorismo è la più ricorrente, eh? È la più antica. Secondo me non dovrebbe spaventare troppo i sindacalisti, fa parte del loro mestiere. Ricordo, fra l'altro, che cioè, il mio testo più amato sul sindacato è un libro famoso di un americano, Frank Tannenbaum, del 1951, che aveva un incipit folgorante di quelli che non si dimenticano. Dice: il sindacalismo è il movimento conservatore del nostro tempo. Per cui bisogna prendere. È chiaro però che nei tempi odierni non si può vivere solo, cioè di questo, eh? Non si può vivere solo di questo. Sarebbe bello fare un riferimento al del 1º maggio e all'Expo, ma non mi permetterei mai di farlo. Secondo, cioè l'accusa di inefficienza, o di inutilità. Questa proviene soprattutto dagli economisti, sia da quelli di livello basso, sia di quelli di grande prestigio, come, non so, per citarne uno fra i più famosi, non so, cioè Giavazzi, per esempio. È certo che nell'era dei mercati globali i sindacalisti dovrebbero essere piuttosto sensibili ad un'accusa di questo tipo, perché se l'accusa è che la regolazione che loro mettono in atto è inefficiente dal punto di vista economico o inutile, insomma l'accusa potrebbe essere pesante. Per cui il tema è aperto. Secondo me però una cosa è certa, che le due regolazioni, quella fornita dai mercati e quella fornita dal sindacato attraverso la contrattazione, eccetera, non sono comparabili, sono due cose diverse. Non sono comparabili, per esempio attraverso la regolazione del sindacato, per esempio compare qualcosa come, cioè, equità, per esempio, magari poca, ma un po' ce n'è, compare rappresentanza, compare la solidarietà, qualcosa, tutto questo non c'è in quell'altra regolazione, per cui la comparazione fra questi due tipi di regolazione è un errore, per cui posso dire gli economisti sbagliano da questo punto, cioè di vista. Terzo vizio o accusa, l'accusa di opportunismo. Identifica la disponibilità dei sindacati a utilizzare in modo, cioè distorto, talvolta distorto, opportunista appunto, le risorse, le prerogative che i sistemi politici più o meno mettono a loro, cioè, disposizione. Sappiamo, per esempio, i permessi sindacali, i patronati, ci sono in ogni paese, pensate a quello, cioè, glorioso, cioè del Grant System nei paesi scandinavi, che è quello che spiega il tasso di sindacalizzazione all'80% in Svezia o in, cioè, Danimarca. E qua è un'accusa che, insomma, delle volte, cioè, pesca un vizio praticato. Però bisogna ricordarsi sempre che se di opportunismo si tratta, esso è il più delle volte attuato per contrapporsi ad un altro opportunismo. Questo è fondamentale. E qual è l'opportunismo più, cioè, vulnerante per l'azione sindacale? Non solamente, non tanto quello dei datori, cioè di lavoro. È quello dei lavoratori che vogliono tutto senza pagare, sostanzialmente, vogliono la protezione senza pagarne i costi. Questo è, cioè, la vera, cioè vecchia talpa che scava sotto al sindacato, è proprio questa. Però anche questa è un'accusa che va in qualche modo controbattuta. Io penso che talvolta una caduta del tasso di sindacalizzazione, frutto della riduzione di queste prerogative, potrebbe però accompagnarsi ad un aumento del prestigio e del richiamo del sindacato. Non dimentichiamoci che il già citato sindacalismo tedesco, il più potente al mondo, ha un tasso di sindacalizzazione ormai al 19%, ma nessuno di noi, cioè, direbbe, beh, un sindacato ormai debole, indebolito, perché c'ha la sindacalizzazione al 19%. No, è un problema questo calo della sindacalizzazione, però, quasi finito. Quarto, l'accusa, il vizio di discriminazione, o se vogliamo selezione, è l'accusa più pesante in fondo, l'accusa di discriminazione nella rappresentanza e nella contrattazione, è l'accusa più bruciante quasi, anche questa non nuova, nella storia del sindacato non è nuova. Cioè le donne nel 1918, cioè 19 in Inghilterra, lottavano contro i sindacati che non le volevano prendere perché ormai era finita, cioè la guerra, e potevano essere sbattute fuori, cioè dalle fabbriche. Questi sono eventi descritti benissimo in quel libro, cioè di Foa, di Vittorio Foa, La Gerusalemme, cos'è? Ecco. Appunto, questa è un'accusa non nuova. Negli ultimi due decenni questa è un'accusa ritornata in scena con la diffusione del lavoro, cioè non standard sostanzialmente. Bisogna dire che la reazione a questa accusa sul piano della la contrattazione è difficile, è molto difficile. Ma almeno i sindacati potrebbero mettere in atto una nuova offerta di rappresentanza. Io mi chiedo sempre, ma in questa Italia dove sono saltati tutti i partiti, non ce n'è più uno, persino, CGIL, CISL e UIL sono imperterrite. Cioè è una cosa... che faccio, impressione. Ma io dico, ma per offrire una rappresentanza ai giovani lavoratori non standard bisogna riproporgli il NIDIL, il NISILO, che ne so io. Ma non si può offrire una rappresentanza, cioè nuova. Fate almeno su questo una offerta nuova. A un giovane di 20 anni, 22 anni, 25 anni, cioè, ma CGIL e UIL, ma veramente, non cos'è? Per cui questa è almeno una nuova offerta di rappresentanza. Scusate se su questo tema mi sono un po' accalorato. L'ultimo è il vizio identitario. Qua ne ha parlato prima, cioè, Raffaele Morese. È un vizio che pregiudica il mestiere del sindacalista, perché se noi teniamo di presente nel sindacato, nell'azione, nel sindacato come attore collettivo, ci sono obiettivi legati ai contenuti, obiettivo di contenuto, contratto, orario di lavoro, eccetera, eccetera. E obiettivi di riconoscimento, che sono praticati e perseguiti per essere riconosciuti. Da chi? Da parte di altri sindacati, da parte degli imprenditori, da parte dei politici, da parte degli osservatori, o dai giornalisti, o dai lavoratori stessi. Cioè, si perseguono obiettivi di quel tipo perché si è riconosciuti. Bisogna dire che in una situazione di competizione aspra e di rivalità fra i sindacati, gli obiettivi di riconoscimento prevalgono su quegli altri e tendono a prevalere, devo dire, con effetto raramente, cioè virtuoso, sul mestiere del sindacalista. Per esempio, negli ultimi 15 anni abbiamo... cioè visto spesso all'opera una contrapposizione poco edificante, secondo me, fra una sindrome, cioè della firma, e una sindrome della non firma. Non si capiva più se alcuni contratti, accordi, eccetera, venissero accettati o respinti, ma per che cosa non si capiva bene, perché prevaleva l'idea o l'immagine che da una parte si firmava e dall'altra non si firmava. Questa contrapposizione, secondo me, ha avuto effetti negativi sul mestiere, sulla qualità del mestiere del sindacalista. E in una situazione di questo tipo ad essere pregiudicate soprattutto la rappresentanza, la rappresentanza del lavoro innanzitutto, sottolineo lavoro, chiudo dicendo. Cioè le sfide riguardano proprio la reazione ad accuse di questo tipo. Sono sfide che coinvolgono i sindacati in giro per il mondo, non è che queste sfide riguardano solo il sindacato italiano, riguardano i sindacati in giro per il mondo. Secondo me, e faccio una previsione, sarà smentita, i sindacati comunque hanno degli spazi di rinnovamento o di innovazione notevoli, notevoli. Basta avere più inventiva e gruppi dirigenti innovatori anche. E questo rinnovamento sindacale è, secondo me, auspicabile e necessario per compensare il declino, questo sì inarrestabile, della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali stesse, declino nell'era dei mercati globali. Questo purtroppo non ci possiamo fare molto, però la compensazione sostanzialmente con attori collettivi, sindacali, rinnovati è una strada seguita da molti sindacati in giro per il mondo, scusate.